siamo nell'anno A, se dice A, B, C, A è dedicato a Matteo, seguiremo Matteo, nel B seguiamo Marco, nel C seguiamo Luca. Ma come ogni anno, la seconda domenica dell'anno liturgico ha una intrusione giovannea. Giovanni entra sempre, tutti e tre anni c'è sempre Giovanni come inizio, diciamo, delle domeniche della parola di Dio domenicale. E Giovanni l'Evangelista ci presenta ancora una volta Giovanni il Battista, e così siamo in continuità diretta con il battesimo di Gesù che abbiamo celebrato domenica scorsa. Siamo in un momento successivo al battesimo, un tempo successivo. Gesù ritorna lì dove è stato battezzato da Giovanni e Giovanni lo indica come l'agnello di Dio. Giovanni dice di Gesù tre cose importanti che sono oggetto di questo brano che abbiamo ascoltato. Giovanni dice innanzitutto: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Che cosa voleva dire Giovanni con questo? Che cosa hanno capito chi lo ascoltava? Che cosa capiamo noi? La Chiesa ha ben capito questo, al punto che in ogni messa noi lo ripetiamo, no? Il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. In ogni messa ci ricordiamo di Giovanni Battista e ci ricordiamo di colui che ha avuto l'elogio di Gesù come una fede che non aveva visto così grande in Israele, quel centurione che dirà: non sono degno, Signore, che tu venga. Noi in ogni messa ci ricordiamo di Giovanni il Battista e del centurione, proprio prima di fare la comunione. Allora, che cosa voleva dire Giovanni, che cosa hanno capito i suoi uditori che con quell'agnello di Dio potevano avere un riferimento? Noi subito diciamo qui l'agnello pasquale, no? L'agnello di Dio, l'agnello pasquale. Sì e no. Sì e no. C'era anche un altro agnello oltre l'agnello pasquale, nella grande festa mi sembra che in ebraico si dice il Kippur, della purificazione, si prendevano due agnelli, uno veniva immolato e un altro agnello, su un altro agnello veniva fatto un rito in cui il sacerdote, il sommo sacerdote, imponeva le mani sul capro, su questo caprio chiamato espiatorio, dicendo i peccati del popolo, questo popolo adultero, fedifrago, ladro, eccetera, no? Come a dire che i peccati del popolo, attraverso questa imposizione delle mani con l'enunciazione dei peccati, trasmettesse a questo agnello, era un rito simbolico, i peccati del popolo, e poi questo agnello veniva preso e portato e abbandonato nel deserto, a vagabondare, a morire, portando figurativamente il peccato del popolo. Io penso che quando Giovanni disse: ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del popolo, quei pii ebrei che ogni anno facevano quel rito avrebbero subito pensato a quell'agnello lì. Ma non solo a quell'agnello lì, a chi avrebbero dovuto pensare? Abbiamo ascoltato un brano del profeta Isaia dove parla di questo servo, no? Del Signore. E Isaia ha diversi carmi del servo sofferente, in cui ce n'è uno dove dice: come agnello mansueto fu portato al macello e portava su di sé i peccati del popolo. No. E quindi che con loro loro che conoscevano bene la Sacra Scrittura non potevano non pensare a questa figura del servo di Yahweh e a questo caprio espiatorio del libro del Levitico. E quindi già ci dice qualcosa della persona di Cristo, che è lui l'agnello mansueto, colui che avrebbe portato su di sé e che già nel rito del battesimo che noi abbiamo celebrato domenica scorsa, abbiamo fatto la memoria liturgica del battesimo di Gesù, già lì vi ricordate che Giovanni di fronte a Gesù che voleva essere battezzato dice: ma non sono io che non ti posso battezzare. Lui era l'innocente. Che senso ha il battesimo di un innocente? Ha un senso, perché questo innocente porta su di sé il peccato di noi tutti, ma lo porta sul serio. Dirà Paolo: si è fatto maledetto, si è fatto peccato, no? Ha preso su di sé realmente i nostri peccati. Per la potenza del suo amore si è appropriato dei nostri peccati, no? In un misterioso scambio nel quale siamo stati redenti, dove lui ci comunica tutto se stesso e si prende tutto il nostro marciume. Questo ce dobbiamo credere, e in ogni Eucaristia noi rinnoviamo questo misterioso scambio in cui tutta la sua grazia ci viene partecipata e noi veniamo rigenerati nel suo amore. Quindi il primo titolo che dice Giovanni, la prima cosa che dice Giovanni di Gesù e lo indica: ecco l'agnello di Dio, è questo fatto d'amore, ecco colui che per amore porta su di sé il peccato del mondo. Poi una piccola parentesi, la Chiesa ricorda sempre con amore Giovanni Battista, è uno dei santi più celebrati dalla Chiesa. La Chiesa di solito celebra la morte, il giorno della morte di Giovanni celebra sia la morte sia la nascita, no? Perché la Chiesa sente un po' anche di aver ereditato la missione di Giovanni Battista, no? E qual è stata la missione di Giovanni Battista? La missione di Giovanni Battista è stata quella di indicare il Cristo. Indicare. È lì il Cristo. È lì. E questa è una missione particolare che ha la Chiesa in tutti i tempi, per tutti gli uomini, di saper mostrare, di dimostrare il Cristo. Ma e qui entra poi anche la difficoltà di questa missione, no? Perché dove è presente il Cristo, dove rifulge il volto di Cristo, dirà la Lumen Gentium, la Chiesa, nella Chiesa deve rifulgere il volto del Cristo. Quindi la missione di indicare il Cristo nella Chiesa stessa, e qui c'è la responsabilità di ciascuno di noi di essere all'altezza di questa vocazione che abbiamo ricevuto, di essere un piccolo raggio della presenza di Cristo nel mondo. Poi però dice anche un'altra cosa Giovanni: ho visto scendere su di lui lo Spirito Santo e rimanere. Lo ripete due volte. Due volte dice che lo Spirito Santo è sceso su di lui e è rimasto su di lui, no? E tutta la vita di Cristo è una vita nello Spirito Santo. Come inizia l'avventura terrena del Figlio di Dio? Ricordiamocelo sempre. Lui è la seconda persona della Santissima Trinità, vive nell'eternità, si incarna nel tempo, all'Annunciazione inizia la sua avventura umana che non finirà mai più, perché da quel momento sarà uomo per sempre. Chi è che è all'azione in quel primo momento in cui l'ovulo di Maria viene fecondato? Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo poi si manifesterà nel battesimo, come dice Giovanni: l'ho visto, e poi ci sarà l'indicazione che lo Spirito Santo condurrà Gesù nel deserto. Ma è importante questo termine che usa due volte Giovanni, che lo Spirito Santo si posò e rimase su di lui. Cioè, tutta la vita di Cristo è una vita vissuta nello Spirito Santo, che è il suo Spirito, nello Spirito Santo. E qui ci possiamo rifare, ricondurre un po' a quello che abbiamo detto nel ritiro, la terza conversione, che è questa consapevolezza, come dirà Paolo, non sapete che lo Spirito Santo abita in voi, no? La consapevolezza che la nostra vita deve essere docile all'azione dello Spirito Santo. E noi dobbiamo camminare, come dice Paolo, camminare nello Spirito Santo, lasciarci condurre sempre di più dallo Spirito Santo. E allora potremmo portare i frutti, quei frutti che dello Spirito, che sono amore, pace, gioia, dominio di sé, benevolenza, eccetera, che sono in contrasto con i frutti della carne, che portano la morte, mentre i frutti dello Spirito portano la vita. E quindi questo in Cristo noi vediamo che avviene e Cristo in se stesso è la primizia della nuova creazione, è la primizia di questa umanità nuova che viene fuori dall'esperienza del peccato. Che cosa era successo nelle origini? Che l'uomo praticamente aveva chiuso se stesso allo Spirito Santo. Quel soffio divino che aveva fatto sì che quel fango diventasse un uomo, alitò su quel fango. In seguito al peccato l'uomo rifiuta quel soffio, l'uomo vuole vivere non spinto da quel soffio, l'uomo vuole vivere per conto suo. Adesso Cristo, il Figlio di Dio, riporta l'umanità a quella capacitazione iniziale di quel soffio divino che lo anima. E così in Cristo lo Spirito Santo riposa, lo Spirito Santo rimane, lo Spirito Santo opera. E in Cristo, poi, e qui c'è la terza affermazione che fa Paolo, che fa Giovanni di Cristo, e io ho visto e testimonio che questi è il Figlio di Dio. Questi è il Figlio di Dio. Certamente Giovanni, non essendo ancora realizzata la Pentecoste, forse non aveva la chiarezza di che cosa volevano dire quelle parole che lo Spirito ispirava a lui, no? Che questo è il Figlio di Dio. Ma la Chiesa riceve questa affermazione nella piena comprensione di questa parola, no? Il Figlio di Dio, quello che ci mostra il Padre, che possiede con il Padre e lo Spirito la pienezza della divinità, è Dio che si manifesta a noi. Per quale motivo? Ce lo dice, ce lo ha detto il canto al Vangelo: il Verbo si fece carne, venne a abitare in mezzo a noi, e a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. È la cosa più grande, più bella che abbiamo ricevuto, poter dire a Dio Abba, che tradotto in ebraico non è semplicemente padre, ma è papà. Poter chiamare, come dicono in Sardegna, nella preghiera del Padre nostro, Dio Babbo nostro, no? È una cosa stupenda. Però anche noi, purtroppo, Sapete che la cultura laica cerca di paganizzare tutti i nostri termini, no? In modo di svuotarne di contenuto sacro, no? Per cui anche i termini più belli e più significativi della nostra vita poi vengono applicati in contesto dove vengono sminuiti, no? Faccio un esempio perché ci possiamo capire, no? Il verbo adorare, che esprime l'atto più profondo dell'uomo nei confronti di Dio, oggi si dice: io la mia cagnetta la adoro, no? Tutto svuotato, tutto di significato, no? O come quella che in un ritiro, no, non era un ritiro, era qualcosa che avevamo qui, un'altra persona, che parlavano sempre della loro cagnetta e dicevano: è una figlia di Dio. Oh Signore, dico no, no, che le fanno diventare quasi persone, con diritti quasi umani, lasciamo perdere. Ma che mi elevi la natura del cane a quella di Dio e me lo chiami figlio di Dio, allora qui è proprio no. È l'uomo che ha perso, no. Allora ecco, ha dato il potere, l'uomo va in cerca del potere, l'uomo psichico, l'uomo mondano, l'uomo che va in cerca del potere, no? Che non gli conclude poi niente, perché con tutto il potere che possono acquisire, no? Vi posso assicurare che prima o poi perdono tutto il potere, tutta la salute, tutta la bellezza, perdono tutto. Ma questo potere non lo perdi più, per l'eternità. Tu sei in Cristo, hai la possibilità di essere figlio di Dio. E concludo, e stavolta concludo sul serio, con un'ultima osservazione importante, che non gli diamo, non ci riflettiamo mai, no? Che quando noi affermiamo che Cristo è il Figlio di Dio e quando il Padre manifesta la sua voce e dice: questo è il mio figlio, cioè Cristo, essendosi incarnato, è il figlio di Dio, essendosi incarnato, non è comprensibile la sua essenza, il suo soggetto, non è comprensibile chi è Gesù senza i suoi fratelli. Cioè, noi, finché non abbiamo la rivelazione piena che Lui è il capo e noi siamo le membra e quindi c'è un corpo mistico, non abbiamo capito chi è Gesù. Non abbiamo capito chi è Gesù. E così, io in questo corso di esercizi, in tutti i corsi di esercizi che faccio, cerco di far capire, come primo elemento, primi giorni, si cerca di far capire che se io voglio capire qualcosa di me, se io voglio spiegare a qualcuno chi sono, chi sono io Armando, non padre Armando, chi sono io Armando, battezzato, non posso fare a meno di parlare di Cristo e di parlare dei miei fratelli, perché se no non riesco a spiegare chi sono, perché io sono in Cristo una cosa sola, no? Questo bene o male tutti lo hanno capito, penso anche voi, no? Questo l'avete capito piano piano, no? Però c'è l'aspetto che mi sconvolge, che è l'inverso, cioè è vero che io non posso dirmi senza parlare di Cristo e dei miei fratelli, ma è vero pure il contrario, e il contrario è sconvolgente. Che cosa è sconvolgente? Che Cristo, se vuole spiegare chi è Lui, non può non parlare di me, non può non parlare di te, perché noi facciamo parte di Lui, ma realmente come un unico soggetto. In Lui siamo una cosa sola, no? E questa è una cosa fantastico, no? Fenomenale, no? Noi siamo divinizzati a questo punto, no? A questo punto. Allora, come diceva San Giovanni della Croce, San Giovanni della Croce diceva: Cristiano, hai capito a quale dignità sei arrivato? Spiegava allo Spirito Santo che il battezzato partecipa all'aspirazione dello Spirito Santo, fa vedere tutta questa grandezza, elevatezza, e poi dice: hai capito, Cristiano? Allora, se l'hai capito bene questo, dice questa frase, no? Non tornare a tante tue bassezze, no? La stessa cosa dirà San Gregorio, San Leone Magno: Cristiano, ricordati della tua dignità, no? Ricordati della tua dignità. E se noi siamo caduti molte volte in basso nella nostra vita, è semplicemente perché ci siamo dimenticati la nostra dignità. O forse non l'avevamo mai capita, no? O forse non avevamo mai capito la nostra dignità. Che Maria ci aiuti, lei che di questa dignità è stata investita in un modo sublime, perché ce ne possiamo sempre ricordare e vivere all'altezza di questa nostra vocazione. Amen.